Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore mio e Dio mio, credo fermamente che sei qui, che mi vedi, che mi ascolti. Ti adoro con profonda riverenza. Ti chiedo perdono dei miei peccati e grazia per fare con frutto questa orazione. Madre mia Immacolata, San Giuseppe Padre, Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me. Oggi volevo fare la nostra orazione tutta sul Vangelo della resurrezione di Lazzaro. È il Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa, quinta domenica di Quaresima, ed è il Vangelo che da tempo, che da tempo immemorabile la Chiesa ci offre come preparazione alla Settimana Santa. Perché la Chiesa si comporta così? Innanzitutto perché questo è veramente ciò che è accaduto, cioè nel senso che effettivamente la risurrezione di Lazzaro avviene pochi giorni prima della Pasqua, cioè della Pasqua, proprio della Pasqua, in questo caso sia Pasqua ebraica che Pasqua cristiana, ma intendo dire del triduo pasquale. Tant'è vero che se noi prendiamo il Vangelo di San Giovanni al capitolo 12, si dice: 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva fatto risuscitare dai morti. E qui gli fecero una cena, cioè, quindi, questa cena di cui sta per parlare il capitolo 12 di Giovanni è la cena in cui si festeggia la risurrezione di Lazzaro, quindi vuol dire che la risurrezione di Lazzaro è avvenuta, non so, il giorno prima, 2 giorni prima, insomma, pochissimo prima. E quindi noi stiamo, con questa lettura del Vangelo, noi stiamo ripercorrendo esattamente i passi che Cristo ha fatto compiere ai suoi discepoli, cioè noi stiamo mettendo i nostri piedi nelle orme dei discepoli di Gesù. E questo mi sembra una considerazione, diciamo, interessante, no? Importante. E dal punto di vista della situazione, quindi del tempo, l'ho detto, dal punto di vista dello spazio, questo miracolo avviene a Betania, che è un paesino vicinissimo a Gerusalemme, probabilmente il paesino nel quale la sera Gesù con i suoi discepoli andava a dormire quando si trovava a Gerusalemme. Possiamo ipotizzare questo. L'amicizia di Gesù con Marta, Maria e Lazzaro portava a questa intimità. E infine è chiaro che Gesù compie questo miracolo, il miracolo della risurrezione di Lazzaro, scientemente perché vuole con questo gesto aiutare i suoi discepoli e tutta la popolazione di Gerusalemme a credere che lui è il figlio di Dio, la vita incarnata, no? Ricordo che questa è della risurrezione di Lazzaro, è la terza risurrezione raccontata nel Vangelo. Prima ci sono state la risurrezione del figlio della vedova di Nain e poi c'è stata anche la risurrezione della figlia di Gairo, Talita cum, fanciulla, io dico te, alzati. Questa è la terza, poi chiaramente ci sarà la quarta che è la risurrezione di Cristo stesso. Quindi 4 risurrezioni sono raccontate, però possiamo dire nei Vangeli, però possiamo dire che sono 3 più 1. Allora, la risurrezione di Lazzaro ha, a mio modo di vedere, 3 grandi insegnamenti. Il primo insegnamento, e più importante, insomma, più importante, in questo momento per noi più importante, è tutta la dottrina che si riferisce al dolore, al fatto che Gesù è veramente uomo e quindi di fronte al dolore si trova spiazzato, spaesato come tutti noi. Alla fine del miracolo, cioè verso la fine, che cosa avviene? Ah, scusate, io prima ho detto che Gesù pare fare apposta questo miracolo perché? Perché sembra lasciar morire Lazzaro, cioè quando il Vangelo ci racconta che Gesù viene a sapere per tempo che Lazzaro era malato, Quindi, se lui fosse corso subito, avrebbe potuto guarire Lazzaro, però invece lascia che muoia. Tant'è vero che questo gli viene rimproverato sia da Marta che da Maria. Allora, quando lui arriva, quindi ha l'impatto esistenziale, l'incontro con la morte, Gesù si commuove e piange. Anzi, è un racconto molto, come posso dire, molto forte, no? Gesù allora, dice il Vangelo, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: "Dove l'avete posto?" Gli dissero: "Signore, vieni a vedere." Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: "Vedi come lo amava." Ma alcuni di loro dissero: "Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?" Allora, ecco, questa cosa qua, soprattutto in un momento come l'attuale, è una cosa molto importante. È una cosa molto importante perché tutti noi siamo sommersi in questo momento da cristiani che ci spiegano quali sono le ragioni del coronavirus, quali sono le ragioni del male, no? Cioè da chi dice che è una purificazione, cioè chi dice che Dio ci punisce. No. Ciascuno di noi dà delle spiegazioni. Perché avviene questo meccanismo psicologico? Ma naturalmente perché capire il dolore è uno dei modi per sopportarlo, no? Cioè, se io sto aspettando l'autobus e qualcuno mi dice, e non arriva, e qualcuno mi dice: "No, sì, che si è rotto l'app, dice che si è rotto, però ne sta arrivando un altro", io me ne faccio una ragione e quindi aspetto più volentieri. Oppure, se una ragazza viene lasciata dal fidanzato, la madre le può dire: "Ma guarda che anch'io, tuo padre, in realtà l'ho conosciuto perché ero fidanzata prima con un altro. Ero innamoratissima, meno male che mi ha lasciato, io poi mi sono trovato con tuo padre, infinitamente meglio." È un ragionamento che serve a farsi, a dare un senso al dolore, no? Cioè, una delle reazioni umane di fronte al dolore è comprenderlo. Quindi noi non riusciamo a stare di fronte al mistero del dolore. Ovviamente noi cristiani lo diciamo continuamente: "Ah, ma la croce è un mistero, il male è un mistero, è un mistero, è un mistero." Però poi in realtà non ci stiamo. Non ci stiamo perché non ci si sta a stare davanti al mistero e quindi cominciano le spiegazioni. Ora, il problema è che in realtà il dolore fa soltanto soffrire, il dolore vero, no? Adesso io ho fatto degli esempi di dolori che hanno delle spiegazioni, ma i veri dolori non hanno la spiegazione, no? Cioè, che ne so, io conosco una coppia che è andata a fare il viaggio di nozze nelle isole dove c'è stato lo tsunami. Loro non sono morti, però tutti quelli che stanno all'albergo con loro sono morti. Che spiegazioni vuoi dare? Non c'è nessuna spiegazione, ecco. Cioè, in questi casi noi non dobbiamo dare spiegazioni, dobbiamo rimanere accanto a chi soffre. E qui però Gesù ci fa capire proprio questo, cioè Gesù ci fa capire che lui soffre il dolore e noi dobbiamo chiedere al Signore di darci un cuore che sappia soffrire. Ma mettetevi nei panni di Gesù, cioè io so che di lì a poco, 10 minuti, mezz'ora, non so quanto, sto per far risorgere Lazzaro, è impossibile che io pianga, no? Se io fossi Gesù Cristo, sono davanti a un morto, so che tra 10 minuti lo faccio piangere, è chiaro che non piango. Invece Gesù, dice il Vangelo, singhiozza, si commuove, la gente dice: "Oddio, ma guarda come lo amava" e così via. Quindi, ecco, Gesù sta nel mistero, Gesù non imbroglia, Gesù non fa la scorciatoia dicendo: "Sì, vabbè, ma io sono il figlio di Dio, quindi adesso faccio un pianterello, però in realtà io so già come va a finire." No, ecco, questo è quello che noi facciamo come cristiani, eh. Molte volte invece noi dobbiamo saper dire: "Guarda, il dolore è un mistero. Il male è qualcosa che Dio non voleva, che c'è, noi sappiamo che c'è a causa del peccato originale e che però il Figlio di Dio lo ha vissuto e se ne è fatto carico e io sono chiamato a fare lo stesso, non lo so spiegare." Quindi questo è, secondo me, il primo insegnamento grande e importantissimo che ci dà l'episodio di Lazzaro. Il secondo insegnamento è strettamente collegato con la risurrezione. E qui bisogna entrare nella psicologia di San Giovanni Apostolo. Vi ricordate che San Giovanni Apostolo è quell'apostolo che quando con Pietro corre al sepolcro, mentre Pietro rimane titubante, dice il Vangelo, vide e credette. Che cosa vede Giovanni? Giovanni entra nel sepolcro e vede la sindone svuotata. Che cos'era la sindone? La sindone era quel lenzuolo che veniva coperto, che copriva interamente sotto sopra il cadavere e poi che veniva stretto intorno, se non sbaglio, al collo, alle mani e ai piedi, veniva stretto per essere aderente al corpo al cadavere, no, del morto. Ecco, Giovanni vede questo svuotato, e questo lo vede anche Pietro, ma Giovanni fa qualcosa di più, perché Giovanni paragona questa cosa che vede, lui la paragona a quanto ha visto con Lazzaro, perché qui ci racconta, Giovanni dice, il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Quindi Giovanni fa questa riflessione, Giovanni, che è quello che scrive il Vangelo, fa questa riflessione, cioè dice: caspita, questa risurrezione di Gesù è diversa dall'altra, vide e credette, no? Veramente Gesù era il figlio di Dio, è il figlio di Dio, è un'altra cosa rispetto alla risurrezione di Lazzaro. Perché fa questa riflessione? Quindi, vedete, è come a dire, guardate che per arrivare a credere alla Pasqua, alla risurrezione, bisogna passare attraverso la risurrezione di Lazzaro. Poi, il terzo insegnamento, ho lasciato per ultimo, è quello un po' più lungo, che voglio spiegare con un po' più di attenzione. Riguarda il rapporto tra Marta e Maria e anche Lazzaro, se vogliamo. Voi ricordate che di Marta e Maria ci parla anche il Vangelo di San Luca agli inizi e ci dice come Marta e Maria fossero due persone in tensione, no? Viene raccontato da San Luca che Gesù arriva, pare improvvisamente, con i discepoli, quindi complica la vita di quella famiglia. E ecco, immaginate una donna che improvvisamente si vede arrivare, che ne so, 13 persone in più che devono mangiare, no? Allora la sorella Maria rimane ai piedi di Gesù imbambolata, Marta si arrabbia, tensione, e va da Gesù, dice: ma senti, non dici niente mia sorella di aiutarmi, no? E Gesù le dà quella famosa risposta, dice: Marta, Marta, tu ti agiti per tante cose, Maria invece ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Bene, adesso parte la risposta, però quello che voglio mettere in luce è che tra Marta e Maria non correva buon sangue, o comunque c'era tensione, come succede noi oggi che stiamo in casa tutto il giorno. Io so benissimo, lo vivo io, ma poi insomma, tante famiglie è così, no? Tanta tensione tra la gente, basta. Perché hai lasciato la porta aperta? Ci sono i batteri, i virus sulle maniglie, ma chi l'ha detto? Vabbè, così via, no? Bene, allora, invece qui abbiamo una cosa meravigliosa, cioè avviene che Marta e Maria dicono a Gesù le stesse cose con le stesse parole in due momenti diversi. Quindi Gesù sta arrivando a casa di Lazzaro, si vede che qualche ragazzino, qualcuno corre, va più avanti e dice: sta arrivando Gesù, sta arrivando Gesù con i suoi discepoli. Allora Marta corre fuori, no? Come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa, quindi Marta va fuori e dice a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, fuori dalla casa. Poi Gesù entra in casa, vede Maria e Maria, quando giunse dove era Gesù, visto lo si gettò ai suoi piedi, disse: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ecco che questo rapporto, che era un rapporto complicato, da quando sono diventati discepoli del Signore, iniziano un cammino che porta loro ad essere delle persone che si vogliono bene, al punto di dire, dall'essere diverse, perché comunque una rimane e l'altra si muove, no? Quindi rimangono diverse le persone, però nel cuore hanno le stesse pensieri e li trasmetto con le stesse parole. E io qui volevo dire qualcosa in più su cos'era questa diversità che c'era tra Marta e Maria. Come mai Marta e Maria erano così diverse? Io ci leggo, ovviamente questa è una mia interpretazione personale, che però non è eretica, e quindi chi la apprezza la può fare sua, anche se non è dogmatica, non è obbligatoria, per cui a chi non piace può rifiutarla. Io ci vedo dietro questo rapporto, ci vedo in realtà la parabola del figliol prodigo. Vi ricordate quella parabola in cui c'è un uomo con due figli? Il più giovane se ne va a una vita dissoluta, poi torna a casa e viene perdonato dal padre, però il fratello maggiore che è rimasto a casa borbotta contro di lui. Ecco. Allora, secondo me Marta e Maria hanno questo tipo di rapporto, cioè Marta è quella che è sempre rimasta a casa e borbottava per Maria, invece Maria era quella che a un certo punto ha avuto un momento di vita dissoluta, o un'epoca di vita dissoluta, che cambia rispetto a Gesù. Cambia e torna, grazie a Gesù si converte, ma quella conversione dà fastidio a Marta. Perché dico questo? Perché io penso, come hanno pensato per tanti secoli tanti santi, che Maria di Betania sia Maria Maddalena. So benissimo che tutti gli esegeti oggi, come oggi, dicono che questa cosa non bisogna dirla, non bisogna farla, sembra quasi un peccato mortale dirla, invece io la dico e la sostengo. E la sostengo perché innanzitutto c'è un fondamento liturgico. Il fondamento liturgico è il fatto che esiste la festa di Santa Marta ed esiste la festa di Santa Maria Maddalena. Ora io non me le vorrei confondere, mi sembra che una è il 22 luglio e l'altra è il 29 luglio, se non è così è il contrario comunque, ma non esiste la festa liturgica di Maria di Betania. Perché non esiste? Perché per tanti secoli la Chiesa ha pensato che Santa Maria di Betania sia Santa Maria Maddalena. Maddalena vuol dire semplicemente un luogo. Magdalon, che si sa dove era, è un luogo conosciuto, nel quale appunto era noto perché ci fosse una vita dissoluta. Come dire, è andata a vivere a Las Vegas, per capirsi, no? Andò a vivere a Las Vegas. Allora, questa donna, Maria di Magdala, anche se gli esegeti si arrabbiano molto per quello che sto per dire, è la stessa che unge i piedi di Gesù. Questa cosa, allora, che unge i piedi di Gesù quando? In due momenti diversi, che sono qualche giorno dopo, quando fanno la festa per la risurrezione di Lazzaro, e la famosa donna di Luca 7, la donna peccatrice, che appunto, vedete, è una prostituta, e secondo me quello è il momento in cui Maddalena torna a casa e si converte. E compie lo stesso gesto di ungere, così bello, così pieno d'amore, ma anche così sensuale, di ungere i piedi di Gesù e di asciugarlo con i propri capelli, di lavarlo con le proprie lacrime. Allora, questa cosa è detta dal Vangelo. Il Vangelo di San Giovanni, il capitolo del dodicesimo del Vangelo di San Giovanni, comincia proprio così: dice, 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. No? Scusate, ho sbagliato a leggere. Volevo dire, Maria, al capitolo undicesimo, che questo è di Lazzaro. Comincia dicendo, era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore e le aveva asciugato i capelli con i piedi con i suoi capelli. Vedete, allora, gli esegeti dicono, sì, ma questo lui sta anticipando qualcosa che succederà, cioè quello che è successo subito dopo. Ma questo lo dicono loro, nel senso che Certo che è un'ipotesi di senso, però l'ipotesi di senso è che anche si riferisca contemporaneamente a quanto era avvenuta per la donna peccatrice di Luca 7, perché d'altra parte questo è quello che succede per Nicodemo, quando Nicodemo va a chiedere il cadavere di Gesù, si dice, San Giovanni dice, scusate, sto cercando il pezzo. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte. Bene, allora quindi vedete che è la stessa, cioè Giovanni usa lo stesso modo di dire, no? Sia per Nicodemo che per Maria di Magdala, ovvero Maria di Betania. Perché vi ho raccontato queste cose? Vi ho raccontato queste cose perché secondo me è anche importante far uscire personaggi del Vangelo da una dimensione, come posso dire, edulcorata, una dimensione. Cioè, sta Maria di Betania, su, che sta a piedi del Signore, che prega tutto il tempo, no? In realtà è molto più bello pensare che era una donna assolutamente bella, assolutamente focosa, assolutamente sensuale, che per un problema affettivo grave, ad un certo punto decide di andarsene di casa. Quale può essere questo problema affettivo grave? Ma è semplice, guardando la storia che racconta il Vangelo. In questa famiglia chi manca? Mancano il papà e la mamma. Cioè è una famiglia fatta da Lazzaro, Marta e Maria, in cui io posso benissimo pensare che Lazzaro sia una specie di fratello maggiore, anzi sia un fratello maggiore magari molto più grande, di due sorelle, mettiamo gemelle o comunque con età molto affini, no? E in cui non ci sono più genitori, perché i genitori non ci sono mai. Allora, in questa situazione non è per niente facile che affettivamente le cose vadano bene. Per esempio, Maria Maddalena, ovvero Maria di Betania, potrebbe essere stata una molto affezionata al papà che è morto e che quindi avesse conflitto per il fratello. Poi magari aveva un temperamento focoso, un temperamento ribelle, il fratello preoccupato, che invece aveva così magari un occhio anche di predilezione per Marta, le dice: cosa fai? Come ti comporti? Stai in casa? Come ti vesti? Non truccarti così. Tutte queste cose. E la sorella, è la sorella che però gli dice: ma tu chi sei? Senti, non ti permettere, tu non sei mio padre. La prossima volta che mi dici così, io me ne vado. Guarda che me ne vado, mi vesto come voglio. No, tu così per casa non vai in giro. Sono io responsabile, tu non sei nessuno. Capite? È molto semplice la faccenda. Allora, non è così strano. Lui dice: sai che c'è? Ah sì? Voi bigottoni, tutte le vostre preghiere, io vado a fare quello che mi va. Vado a godermi la vita. Vedete che il parallelo, da un punto di vista temperamentale, emotivo, affettivo con il fratello minore, non è così lontano dall'essere vero. Poi chiaramente ciascuno può pensare quello che vuole, io me la posso essere inventata tutta questa storia, no? Ma in ogni caso, a me quello che preme a questo punto, diciamo, vi ho detto i tre punti importanti del Vangelo di Lazzaro, vi dico quest'ultima cosa che è la più importante. Cioè è importante che ciascuno di noi se le inventi queste storielle all'interno del Vangelo. Cioè è importante che noi diamo la nostra lettura del Vangelo. È molto importante questa cosa. Noi non dobbiamo dare una lettura del Vangelo asettica. Cioè un conto sono gli esegeti, che devono fare il loro lavoro, quindi in questo caso loro dicono: ah sì, ma il passato è un trapassato remoto, le loro puntualizzazioni. Dopodiché uno le prende e dice: grazie mille, ci faccio quello che voglio. Cioè, perché poi uno deve entrare personalmente e coinvolgersi affettivamente, empaticamente con i personaggi del Vangelo, perché sennò questi personaggi del Vangelo non ci dicono nulla, no? E non ci portano da nessuna parte. Bene, allora, a questo punto concludo, chiediamo a questi tre santi, Lazzaro, Maria e e Marta di essere con noi. Allora, se volete, divertitevi, guardate su Wikipedia, su Google, troverete tantissimi santi che pensano che Maria di Betania e Maria Maddalena e la peccatrice sono la stessa persona. Poi troverete anche quelli che pensavano di noi, anche quelli che pensavano che siamo tre donne diverse, non importa, però voi scegliete quello che preferite, sentitevi liberi, ma importante è coinvolgetevi nel Vangelo, soprattutto adesso che questo Vangelo è quello che ci porta a Pasqua. Ti ringrazio, mi dio dei buoni propositi, affetti, ispirazione, che mi hai comunicato in questa orazione. Ti chiedo aiuto per metterli in pratica. Madre mia Immacolata, San Giuseppe Padre, Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me.